Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, sono Valentino De Luca e questa è Press Corner, notizie a piede libero. Ogni settimana alle ore 9.40, da lunedì al venerdì, leggiamo e commentiamo insieme i principali fatti della settimana attraverso articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog e siti specializzati. Iniziamo dalla politica internazionale. Tutti quanti sapete che Erdogan ha riaperto al culto Hagia Sophia, cioè Santa Sofia a Istanbul, appunto dopo che per tanti anni, per tanti decenni, il padre della patria Ataturk dal 1935 l'aveva resa un museo. E ovviamente ci sono dei motivi, non solo dal punto di vista religioso, ma dal punto di vista politico, dietro la decisione di Erdogan. E allora, per capire meglio dove vuole arrivare appunto il sultano turco e soprattutto che messaggio vuole dare ai suoi alleati e della politica interna e soprattutto che messaggio vuole dare in campo internazionale, ci aiuta l'internazionale proprio. www.internazionale.it. Cosa c'è dietro la decisione di Erdogan su Santa Sofia, a firma di Murat Yetkin. Nel pomeriggio del 10 luglio, pochi minuti dopo l'annuncio del 10° Dipartimento del Consiglio di Stato, il Presidente della Repubblica Recep Tayyip Erdogan ha pubblicato il decreto secondo cui il Museo di Hagia Sophia o Santa Sofia, a partire dal 24 luglio, riaprirà alle funzioni religiose come moschea. Si tratta di una decisione storica, dopo che nel 1453 il sultano Mehmet, il conquistatore, aveva convertito l'antica basilica in moschea. Nel 1935 il presidente Mustafa Kemal Ataturk l'aveva trasformata in museo. Erdogan si è rivolto alla popolazione sottolineando tre punti. Primo, con questo passo ha raggiunto un obiettivo politico che fin dagli anni 30 era una priorità non solo ai partiti islamici, ma anche a quelli conservatori e nazionalisti. Secondo, questa decisione è un monito al mondo esterno sulla supremazia della Turchia. Terzo, la promessa di mantenere lo status di patrimonio dell'umanità di Santa Sofia. Perché? Perché l'UNESCO ha avvertito che Santa Sofia rischia di essere tolta dalla lista del patrimonio mondiale e questo può considerarsi un avvertimento a non distruggere o comunque danneggiare i preziosi mosaici cristiani che sono all'interno, raffiguranti la Madonna, Gesù e anche gli angeli che sono all'interno di Santa Sofia. Eppure, continua l'internazionale, appena un anno fa, prima delle elezioni amministrative, per zittire lo slogan «Apriamo Santa Sofia», Erdogan si era rivolto alla popolazione dicendo «Non cedete alle provocazioni, prima riempite la moschea di Sultan Ahmet, che è lì di fronte». Qualche giorno dopo, il 18 marzo 2019, il presidente era stato anche più esplicito in un intervento televisivo. Prevalere non è un problema per noi, ma cosa ne ricaviamo? Il prezzo è molto più alto. Non dimentichiamo che in questo momento abbiamo centinaia di moschee in molti paesi del mondo. Quelli che dicono questo ci pensano forse a cosa può succedere a quelle moschee? Non me ne vogliono, ma questi non conoscono il mondo, non sanno con chi hanno a che fare. Perciò io, in quanto leader politico, non ho perso la strada al punto di cadere in questo tranello. Ora, che cosa è successo in questo breve tempo per convincere il presidente a compiere un passo che ha scatenato reazioni in tutto il mondo? E qui internazionale traccia dei punti fondamentali che potremmo dire appunto sono dei grandi cambiamenti nella politica che hanno fatto prendere un indirizzo diverso alla politica di Erdogan. Vediamoli insieme. Il partito Giustizia e Sviluppo, l'HPP di Erdogan, nonostante il sostegno del movimento nazionalista, ha subito una sonora sconfitta alle amministrative del 31 marzo e soprattutto alla ripetizione delle comunali di Istanbul il 23 giugno. Istanbul e Ankara sono passati dall'HPP al Partito Repubblicano del Popolo. Dopo anni l'opposizione è riuscita per la prima volta a raggiungere le masse e l'HPP ha perso tutti i vantaggi di amministrare le due città più importanti del paese. Il secondo punto, epidemia di coronavirus. Che cosa ha fatto? Ha sicuramente peggiorato la già fragile situazione economica. Quindi la recessione in settori come il turismo e il trasporto ha ridotto le entrate di valuta estera. Secondo un sondaggio, nemmeno i politici dell'HPP credono ai dati sull'inflazione e sulla disoccupazione diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica. Il terzo punto riguarda l'entrata in gioco di due partiti fondati da ex esponenti dell'HPP, ovvero hanno influenzato poi tra l'altro l'elettorato del Partito Nazionalista, ovvero il Partito Futuro dell'ex ministro degli esteri Davutoğlu e il Partito Deva di Ali Babacan, anch'egli ex ministro dell'economia dell'HPP. Questi tre sviluppi, il fatto che ci siano due partiti nuovi da due ex fuoriusciti dell'HPP, quindi il partito di Erdogan, l'incidenza del coronavirus sul peggioramento della situazione economica, comunque già fragile pre-coronavirus, turca, e il fatto che l'HPP di Erdogan abbia subito sonore sconfitte e abbia perso Ankara e Istanbul ha intaccato il sostegno ai partiti di governo che sono l'HPP di Erdogan e l'MHP. La mossa di Santa Sofia è un appello all'elettorato per restare. Intanto, mentre ci si attendeva una reazione negativa appunto dei leader dell'opposizione, dice aprite pure le moschee, d'altra parte la si prega già. Non sono mancate le reazioni del mondo. Ankara non prende molto sul serio Atene, anche se Atene vuol dire Unione Europea, ma tanto i rapporti tra la Turchia e il Bruxelles sono già ai minimi termini. L'Unione non può rompere le relazioni con la Turchia, perché negli ultimi 10 anni i rapporti Ankara-Bruxelles si reggono sulla formula «non sarò io a dirti di no». La reazione invece degli Stati Uniti è stata seria, perché in periodo elettorale Donald Trump è stato costretto ad ascoltare le lobby ostili alla Turchia, molto influenti al Congresso, compresa la lobby greca. Ma le relazioni tra Turchia e Stati Uniti in questo momento sono così difficili che una sanzione in più o in meno non fa molta differenza, perciò è considerato un rischio che vale la pena correre. Certe voci ad Ankara parlano di un passo possibile per placare il Congresso in via delle elezioni. Il problema più grave per la Turchia in questo momento si chiama Russia, perché Ankara e Mosca hanno una collaborazione problematica in Siria e sono invece avversarie in Libia, mentre l'economia turca ha bisogno dei turisti russi. Erdogan, che è in costante contatto con Vladimir Putin, sembra aver deciso di correre questo rischio. Prima di cantare vittoria però in generale e considerarlo dal punto di vista elettorale appunto una mossa strategica che gli farà recuperare consenso, vanno considerati, dice internazionale.it, due elementi, ovvero la promessa di aprire Santa Sofia al culto islamico è stato un mezzo di propaganda importante di ogni partito di destra in Turchia a ogni elezione. Ormai Santa Sofia non è più una promessa ma una realtà, e questo solo Erdogan e il suo partito possono rivendicarlo. L'MHP può trarne beneficio solo in quanto alleato. C'è da chiedersi però quanto potrà durare l'effetto di questa mossa e quanto di questo entusiasmo si trasformerà in voti. Non è affatto sicuro che senza una seria ripresa dell'economia tale effetto possa durare fino alle elezioni che Erdogan dà per certe nel 2023. Da questo punto di vista si può dire che è il momento ideale perché l'alleato MHP chiede elezioni anticipate prima che i danni economici causati dal coronavirus vengano pienamente alla luce. Il giornalista Murat Yetkin, autore dell'articolo, dice appunto: per come la vedo io, con l'economia in queste condizioni non sarebbe ragionevole andare alle elezioni, ma d'altra parte in questi tempi ci sono molte cose che ragionevoli non sono, e quindi si aspetta l'evoluzione della situazione, soprattutto situazione interna, politica ed economica, soprattutto economica turca, per vedere quanto ripagherà alla fine, quanto durerà l'onda lunga dell'effetto positivo per quanto riguarda l'immagine di Erdogan nella scelta di aver riaperto Santa Sofia al culto. Cambiamo argomento e passiamo al manifesto, perché sapete che sta iniziando la nuova avventura di De Benedetti. De Benedetti ha litigato con i figli da quando si sono venduti la Repubblica agli Elkan, praticamente alla Jedi degli Elkan, durante il lockdown, insomma questo aprile, e dicendo la famosa frase: se mi regalano una cosa poi io quella cosa non la vendo, e facendo capire che insomma aveva regalato le sue quote azionarie, appunto, del gruppo Repubblica, del gruppo L'Espresso, quindi con Repubblica dentro, ai figli, e i figli poi se ne sono vendute. Tra l'altro se ne sono vendute anche, è stato il parere di molti commentatori, a quattro soldi per quanto se le sono poi comprati gli Elkan attraverso il gruppo Jedi. E scottata da questa, diciamo, da questa esperienza, De Benedetti ci riprova comunque. Lui nasce editore, insomma nasce imprenditore, ma poi viene contagiato dalla febbre dell'editore, e ci riprova dopo l'esperienza di Repubblica con Domani. E c'è un editoriale del Il Manifesto che parla proprio di De Benedetti e di questo suo Domani. Se De Benedetti promuove Berlusconi e boccia Conte, a firma di Norma Rangeri. Complimenti al Foglio per le due belle interviste, una al direttore di Repubblica e l'altra al novello editore di Domani. Senza sorprese il colloquio sulla nuova linea editoriale di Molinari. Destra-sinistra sono vecchie categorie. Parole, queste sì, un po' vecchiotte, e nella sostanza di destra. Invece sorprendente quello con De Benedetti. Poi ovviamente troverete nell'articolo di Press Corner, troverete linkato l'articolo che sto leggendo da Il Manifesto. A sua volta questo articolo vi mette i link direttamente alle due interviste, che per motivi di tempo non possiamo leggere. Però Norma Rangeri, ecco perché ho scelto questo articolo, ne fa un puntuale sunto, cogliendo gli aspetti salienti, le differenze tra Molinari di Repubblica e invece De Benedetti con Domani. C'è un politico che in Italia negli ultimi 30 anni ha fatto più danni di Berlusconi? A dar retta dell'ingegnere, quest'uomo non solo c'è, ma ce lo abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, e si chiama Giuseppe Conte, ovvero il vuoto pneumatico. Sì, tanto bravo a gestire la tragedia della pandemia, tanto capace nelle trattative sul fronte europeo, ma ora arrivano i soldi, troppi per lasciarli nelle sue mani. Di conseguenza, meglio cacciare Linetto e imbarcare Berlusconi. E infatti De Benedetti dice: per isolare Salvini e Meloni trangugio anche Berlusconi al governo con la sinistra, ma accompagnato dal ben servito a Conte. Quindi per De Benedetti Conte si configura come il male assoluto. Non si tratta di un colpo di sole, piuttosto una coerente chiamata alle armi. E il benvenuto parallelamente al ben servito a Conte, dà il benvenuto a Draghi, e lui dice magari. Dunque insomma, questa è un po' la linea di De Benedetti, ma insomma d'altronde non vi aspettate che De Benedetti sia un, come dire, leader bolscevico, quindi abbia un'idea di società insomma rivoluzionaria, ecco. Alla fine, se addirittura è disposto a rimbarcare Berlusconi, è perché nella gestione dei soldi che stanno per arrivare dall'Europa, vediamo un po' quando arriveranno, teme l'inettitudine, la supposta inettitudine di Conte e compagni pentastellari. Dunque il PD apra le orecchie e dia una mano, scrive Norma Rangeri. Questa però è una voce che si aggiunge al coro di politici, giornali, televisioni, ma va contro diciamo i sondaggi che danno il premier Conte salire nei consensi oltre il 60%. Quindi c'è questa dicotomia che, mentre viene attaccato un po' a destra e a sinistra, viene anche, deve stare attento anche al fuoco alleato, mettiamola così, in realtà il premier Conte, questo dicono i sondaggi, pare piacere al popolo italiano. Conclude la Rangeri: ma poi perché Berlusconi dovrebbe allearsi con Zingaretti? De Benedetti lo sa e dunque risponde Serafico. Per il suo conflitto di interessi, come sempre. Serafico e senza rossori. E ripeto, queste sono le due interviste, un piccolo sunto di due interviste che appaiono appunto su sul Foglio, uno a Molinari e l'altra che dice appunto destra e sinistra sono vecchie categorie, insomma. E una, a mio giudizio, sono d'accordo con la Rangeri, più interessante invece a De Benedetti, che parla un po' di politica, di economia e soprattutto poi di questa sua nuova iniziativa, di questo suo Domani. Staremo a vedere un po' come sarà questo nuovo articolo, questo nuovo giornale, insomma, visto che la Repubblica ha fatto, insomma, ha avuto una evoluzione che spesso e volentieri ci si chiede se è davvero stata un'evoluzione tra titoli clickbait, titoli sparati senza diciamo verifica e battaglie ideologiche lancia in resta, che si discostano da un giornalismo comunque serio, da un'analisi seria dei fatti. Insomma, staremo a vedere invece Domani che prodotto editoriale sarà. Chiudo con un articolo divertente, insomma, sul Il Post, www.ilpost.it. Spesso e volentieri quest'anno si dice che è proprio l'anno peggiore in cui essere vissuti, il coronavirus tra tutti, ma poi la crisi internazionale tra Iran e USA, insomma, ne sono successe in questo 2020 di ogni. Eppure pare che, dati alla mano, non sia questo l'anno peggiore in cui essere vivi. Ce lo dice appunto, come dicevo, Il Post, il peggior anno in cui essere vivi. Nel 536 d.C. non ci fu l'estate in Europa e in buona parte dell'Asia, con un gran freddo che si protrasse per quasi un decennio. E andiamo un po' a leggere perché questo qua è stato l'anno peggiore, quali sono gli elementi. Il 536 non fu un grande anno, soprattutto per gli europei e gli asiatici. Una fitta nebbia oscurò per mesi il sole, facendolo apparire luminoso quanto la luna, almeno secondo le cronache del tempo. L'estate fu gelida, la prima di un decennio che sarebbe diventato il più freddo degli ultimi 2300 anni. I cinesi videro cadere la neve nell'estate del 536, le coltivazioni resero pochissimo e milioni di persone dovettero fare i conti con una grave carestia. In molte regioni europee iniziò a scarseggiare il pane, con carenze alimentari che si protrassero per anni. Cinque anni dopo, nel 541, la peste bubbonica si diffuse dall'Egitto all'impero bizantino, causando la morte di oltre 25 milioni di persone. A distanza di quasi 15 secoli non sappiamo ancora di preciso che cosa causò il repentino cambiamento climatico, ma una nuova ricerca da poco pubblicata sulla rivista Antiquity offre nuovi elementi a conferma della teoria più condivisa su cosa accadde nel 536, il peggior anno in cui essere in vita, secondo il medievalista Michael McCormick, tra gli autori appunto della ricerca. Che quello fu un anno particolarmente freddo ce lo dice appunto uno studio basato sull'analisi dei campioni di ghiaccio prelevati in Groenlandia e Antartide. E prelevando i campioni in profondità, facendo i carotaggi, si possono studiare queste stratificazioni. Gli autori di questa ricerca confrontarono i loro dati con quello degli anelli di accrescimento degli alberi. E in questo notarono che quasi tutte le estate insolitamente fredde degli ultimi 2500 anni furono causate da grandi eruzioni che spinsero nell'atmosfera polveri ed elementi in grado di oscurare il cielo. Nel loro studio ipotizzarono che il freddo anomalo del 536 fosse stato causato da una grande eruzione avvenuta forse nel Nord America nel 535 e da una nuova eruzione nel 540. I ricercatori ipotizzano dunque che queste due grandi eruzioni del Nord America nel 535 e 540 abbiano influito negativamente sul clima mondiale, abbassando la temperatura per diversi anni e facendo sprofondare l'Asia e l'Europa in una profonda carestia. L'Europa, lo sappiamo tutti, non se la trovava bene, non se la passava bene, l'impero romano era caduto da poco e era preda delle invasioni barbariche, e anche appunto l'Asia era era in balia delle carestie esiziali con la popolazione alla fame. La cosa interessante di questo metodo di ricerca, che se diventa uno standard per studiare la storia, potrebbe dare, affiancare appunto lo studio del clima degli anni passati, dei secoli passati, alle cronache che ci sono arrivate, spesso non molto complete, per confermare o smentire invece quello che si pensa di una determinata epoca storica, con questo dato, capendone appunto il clima e con le ripercussioni ovviamente anche sull'agricoltura e dunque sull'economia. Un metodo molto interessante, vediamo se farà storia. Per adesso il dato simpatico è che il 536, insomma, è stato veramente un anno terribile, quindi quando ci lamentiamo per il 2020 pensiamo ai nostri avi vissuti 1500 anni fa circa. Finisce qui questa puntata di Press Corner, notizie a piede libero. L'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta.